3 settembre 2010, ottobre missionario Santo Rosario su Radio Maria.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'opera salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi Don Ferdinando Colombo, direttore della rivista Sacro Cuore. Approssimandosi il mese di ottobre, oggi Don Ferdinando parlerà dell'ottobre missionario e della preghiera mariana del Santo Rosario. La parola a Don Ferdinando.
Un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori, facendo direi una preferenza per chi purtroppo si trova in un letto o per malattia o per qualche motivo grave, ma un saluto anche a chi è viandante, chi è sui camion, sulle macchine, chi ascolta, e vorrei con voi passare proprio un'oretta serena parlando di cose belle, di cose che ci riguardano, che costruiscono davvero la nostra vita. E come sapete io parlo da Bologna, mentre vi parlo davanti ai miei occhi c'è il santuario del Sacro Cuore, bellissimo anche come costruzione, che ormai ha quasi 100 anni, anche se è stata ricostruita ben 2 volte, prima per un crollo e poi per la guerra. E devo dirvi che ogni mattina alle 8 la celebrazione dell'Eucaristia raccoglie un piccolo gruppo di persone di Bologna, ma migliaia di persone da tutta l'Italia, ma ormai devo dire anche dal mondo, che si uniscono con la nostra preghiera per offrire al Sacro Cuore la vita, le sofferenze, il lavoro, le preoccupazioni. E in questo, direi, regalo della propria preghiera, della propria offerta, c'è una ricchezza di scambio meravigliosa, dove ognuno poi può prendere dal cuore di Cristo tutto quello di cui ha bisogno. E in questo senso sento davvero che la rete di persone che pregano le une per le altre è la realtà più bella che ci lega a questo santuario, e nel quale spero che tutti i radioascoltatori vogliono entrare, ma così non c'è nulla di particolare se non di pregare, di unirsi con noi spiritualmente alle 8 di ogni mattina. E sappiate che ci sono migliaia di persone che pregano per voi. Questo è un regalo bello, facile e ricchissimo, perché vi regalo il Signore stesso. La mia battuta che sto facendo ad alcuni, tu paghi uno e compri l'infinito, che è il cuore di Cristo. Ci stiamo approssimando al mese di ottobre, mese missionario e mese del Rosario. Questi mi paiono proprio i due poli. Direi che anche il Papa stesso ogni anno, quando siamo ai primi o vicini al primo di ottobre, ne parla. C'è un vincolo profondo tra orazione e missione. Vorrei soffermarmi anch'io su questi due aspetti che caratterizzano il mese del Rosario e l'impegno per le missioni. Fra l'altro, il primo di ottobre è la festa di Santa Teresina del Bambino Gesù, che insieme a San Francesco Saverio sono i patroni universali delle missioni, quindi direi già quella ci introduce. Poi pensate che il giorno 24 di ottobre celebreremo la giornata mondiale delle missioni, per la quale il Papa ha mandato un messaggio a tutta la comunità cristiana, che ha questo titolo: I cristiani facciano vedere Gesù in ogni angolo della terra. E facciano vedere concretamente, scende molto anche in particolari, cioè dice proprio non solo parlare di Gesù, ma farlo vedere. E per farlo vedere, soprattutto davanti o alle generazioni nuove, e pensiamo ai nostri figli, o davanti a questo mondo multiculturale, multietnico, giri per la strada e vedi fogge di vestito che ti richiamano immediatamente che ci sono persone che non hanno la tua fede religiosa. Bene, davanti a tutte queste persone il Papa dice fate vedere Gesù, e c'è un solo metodo, la tua testimonianza, la tua vita, il tuo modo di vivere, il tuo modo di essere, il tuo modo di pregare, il tuo modo di amare, la carità cristiana che certamente vincerà ogni ostacolo, perché è la presenza stessa di Gesù che entra nel cuore delle persone. E poi il 7 di ottobre è la festa della Madonna del Santo Rosario, che è come se la Madonna ci invitasse a scoprire la bellezza di questa preghiera così semplice e tanto profonda. Mentre vi parlo ce l'ho qui anch'io sul mio tavolo, proprio perché sento che la corona del rosario diventa quasi un'arma invincibile contro il male. E il nostro carissimo Giovanni Paolo II è stato davvero un grande apostolo del rosario, lo ricordo tante volte nelle fotografie o nelle trasmissioni, inginocchiato con la corona fra le mani, o anche mentre passeggia nei giardini vaticani recitando il rosario, e poi ci ha lasciato una lettera apostolica proprio dedicata totalmente al rosario, dove ha messo in evidenza un po' i due elementi che anch'io oggi cercherò di rimeditare con voi, che è una preghiera contemplativa, quindi richiede l'interiorità, e una preghiera cristocentrica, cioè è quasi, direi, un gioco in cui io guardo Maria con il volto di Gesù e guardo Gesù con il cuore di Maria. Quindi una preghiera che in qualche maniera è una sintesi dello stile di pregare del cristiano, perché è un po' come avanzare in un pellegrinaggio dalla fede, cioè dove tu vai scoprendo progressivamente, man mano che penetri più nel profondo sia della tua coscienza che dei misteri di Gesù, vai scoprendo davvero che cosa vuol dire imitare Maria che segue Gesù, essere alla sequela di Gesù con Maria. E quindi vorrei proprio invitarvi in questo mese a recitare il Santo Rosario tutte le volte che potete, se fosse possibile soprattutto in famiglia. Si è persa un po' questa bellissima abitudine, e io ho avuto la gioia di viverla nella mia infanzia, e penso che non è facile oggi recuperarla con i ritmi diversi della vita, ma se c'è una decisione familiare legata alla fede in un dialogo franco anche con i figli, io penso che si potrebbe davvero recuperarla e farla diventare momento comunitario familiare di preghiera. Bene, iniziamo allora con una preghiera. Mi sono affidato a San Bernardo, il cantore della Vergine. Mi pareva significativo proprio oggi chiedere a lui, e c'è una preghiera che conosciamo un po' tutti, ma ci sono anche altre forme espressive sue belle. Sentitela, partecipate con voi, con me. Lasciate che il vostro cuore entri in sintonia con San Bernardo e un pochino anche con me nel pregare con queste parole. O tu che senti d'essere sbattuto dalle tempeste in mezzo agli scogli del mondo, se vuoi evitare il naufragio, non distogliere mai l'occhio dalla stella del mare. Se i venti delle tentazioni si scatenano, se le tribolazioni ti assediano come altrettante rocce, volgi lo sguardo alla stella, un sospiro a Maria. Se le onde dell'orgoglio, dell'ambizione, della maldicenza, della gelosia cercano di inondare l'anima tua, uno sguardo alla stella, una preghiera a Maria. Se la collera, l'avarizia, l'amore dei piaceri mettono in pericolo la tua navicella, cerca Maria. se l'orrore dei tuoi peccati, il turbamento della tua coscienza, il giudizio di Dio cominciano a trascinarti nell'abisso della disperazione, unisci il tuo cuore a Maria. Nei pericoli, nei dubbi, nelle angosce, pensa a Maria, chiama Maria. Il suo nome sia nel tuo cuore, sulle tue labbra, e per ottenere il sostegno della sua preghiera non perdere di vista l'esempio delle sue virtù. Seguendola non puoi perderti. Finché l'implori non puoi essere senza speranza. Finché pensi a lei sei nella via della salute. Non puoi cadere finché essa ti sostiene. Non hai nulla a temere finché essa ti protegge. E se protegge il tuo viaggio, sei certo di entrare in porto. Noi riceviamo tutto da colei che ci ha dato Gesù. Tutto ci viene da Gesù per Maria. Sono passati 800 anni da quando l'ha scritta, e mi pare meraviglioso anche se il linguaggio è quello del navigante sul mare. E l'orazione, direi, più tradizionale, che conosciamo bene, sempre di San Bernardo. Ricordati, o pietosissima Vergine Maria, che non si è mai inteso dire nel mondo che alcuno, ricorrendo alla tua protezione, implorando il tuo aiuto e chiedendo il tuo patrocinio, sia stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini, a te vengo e con le lacrime agli occhi, peccatore pentito, mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma benigna, ascoltami ed esaudiscimi, così sia. Ecco, dopo questa bella preghiera, un saluto speciale a due persone che mi hanno scritto dopo l'ultima trasmissione. Una si chiama Suor Liliangela e vive a Mantova, e da 34 anni è gravata da una pesante malattia, ma lei stessa scrive: il Signore ha voluto che io mi convertissi a una vita corridentrice col mio sposo per il mondo intero. Ho 73 anni e per me Dio è tutto e la mia vita è essere corredentrice con Cristo sofferente. Un saluto veramente, direi, che vorrebbe raccogliere anche lo spirito della preghiera che abbiamo fatto poco fa. E un secondo saluto lo do all'amico Francesco di Augusta, che si sente tanto solo, ha una brutta storia alle spalle, vuole superarla, non trova molto ascolto, ma è tanto devoto della Madonna, e quindi un saluto proprio affettuoso e la preghiera di tutti noi. E anche questa volta io voglio segnalarvi che sul Santo Rosario abbiamo pubblicato un librino molto piccolo ma molto prezioso, che comprende un po' tutte le cose più belle, con tutti i misteri, compresi i misteri della luce, e con proprio il Papa Giovanni Paolo II, che recita il Rosario passeggiando nei giardini vaticani, e con tante belle icone. Se qualcuno la volesse, non è che da scriverci, via Opera Sacro Cuore, via Matteotti 25, 40129 Bologna, o telefonare allo 051 41 51 766. Ecco, in questo libretto, proprio direi, abbiamo messo la riflessione su questa corona di rose che da secoli tante anime buone hanno messo sul capo di Maria. Rosario, proprio un serto di rose, una corona di rose, una corona di preghiera. E vorrei davvero che entrassimo, direi, in questa meditazione, aiutati anche dal santo che domani festeggeremo, San Pio. Domani Pio da Pietralcina, pensate che bello, è la festa di un santo che ha veramente utilizzato il rosario come la forma molto concreta del suo modo di pregare. Pensate che nel 1929, quando scrive il suo diario, fa una promessa: ogni giorno non meno di 5 rosari interi, di 150 Ave Maria e 15 Padre Nostro. Ma poi in realtà furono rare le giornate nelle quali questo santo cappuccino si fermò a dire i 5 rosari. Una volta in un dialogo, padre Mariano Palladino gli chiese: ma quanti rosari dice? E lui risponde: quasi 30, qualcuno in più e non in meno. Ma come fate? Si stupì il confratello, no? E padre Pio gli dice: e la notte che ci sta a fare? E io penso che, non, per carità, non siamo orientati a questo tipo di intensità, però che il rosario possa per esempio accompagnare anche, non so, il nostro spostarci nella città. A volte passiamo tante ore sui mezzi pubblici e ci disperdiamo a guardare in giro, e invece è un momento bellissimo in cui vedo un volto e dico un Ave Maria per quella persona, vedo una situazione e dico un Ave Maria per quella persona. Quindi il rosario che diventa quasi un accompagnamento della mia giornata. Ecco, il rosario della Vergine Maria, pur caratterizzato chiaramente da una, direi, ricchezza di parole dette verso Maria, è una preghiera che ha un cuore cristologico, cioè il cuore è meditare la vita di Cristo. È semplice, è alla portata di tutti, ma concentra la profondità dell'intero messaggio evangelico, per cui è quasi un compendio del Vangelo nei suoi 20 misteri. Con esso noi ci mettiamo quindi in qualche maniera alla scuola di Maria per lasciarci introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e dell'esperienza della profondità del suo amore. Quindi recitare il rosario non è dire parole, ma è contemplare con Maria il volto di Cristo, o come vi dicevo prima, contemplare anche con Cristo il cuore di Maria. Poi vedete, il rosario è strutturato normalmente, quando lo si dice in gruppo, con una voce guida e un gruppo che risponde. E proprio per questo direi che è diventata preghiera di famiglia, di comunità. Che bello, la famiglia riunita la sera o attorno al letto di un ammalato o nella casa di un defunto, per rinnovare insieme la fede, per sentire che la nostra speranza è profondamente agganciata proprio in Cristo e in Maria. Ecco, proprio per questo mi ripeto, ma è urgente riprendere la recita del Santo Rosario in famiglia, che è la cellula da cui poi parte la fede. Cioè, se i nostri figli ecco, vedranno la concretezza del nostro pregare in famiglia, sarà qualcosa che rimarrà nella loro vita per sempre. Il rosario, proprio a partire da questa esperienza di Maria, deve guidarci però in modo specifico alla contemplazione. Vi ricordate, nel Vangelo Maria conservava nel suo cuore tutte queste cose e le meditava. Ecco, quindi il rosario dovrebbe essere un saper staccarci dalla vita quotidiana, da problemi operativi che, insomma, hanno il loro spazio nel nostro vivere, per farci entrare invece in un momento tranquillo, di quasi di riflessione, un indugio pensoso che favorisca la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il cuore di colei che al Signore fu così vicina e che ci dischiude le sue ricchezze. Ecco, quindi non si tratta di ripetere meccanicamente una formula con il pensiero che corre altrove, ma quanto piuttosto di entrare in un colloquio confidenziale, anche direi di amore, con Maria, di parlarle, di manifestare le speranze. Confidiamogli anche le nostre pene, gli apriamo il cuore anche nel dichiarare la disponibilità ad accettare quello che il Signore vorrà mandarci, i suoi disegni, in qualche occasione per promettere fedeltà davanti a certi impegni che dobbiamo assumere, soprattutto quando ci sono strade difficili, dolorose, e anche perché nel dirlo e nel meditarlo con lei sentiamo la sicurezza della sua protezione. Quindi permettetemi di sintetizzarlo così: dire rosario è un po' come stare in compagnia di Gesù e di Maria, insieme con loro, da quel punto di vista riguardare la vita, riguardare le persone, riguardare i parenti, riguardare gli impegni che dobbiamo assumere ma insieme con loro. Quindi rosario come momento meditativo che ovviamente in qualche maniera ci porta nel profondo della nostra fede. Meditando i misteri, poi i 20 misteri del rosario, in qualche maniera è come entrare, direi, in familiarità, in compagnia con Gesù e con Maria. E essere con loro vuol dire avere una forza che non è più la nostra, ma è la loro forza che entra nella nostra vita. Essere con loro vuol dire sperimentare anche magari momenti addirittura di derisione, di delusione, e sentiremo che dal nostro cuore parte il perdono anziché partire il risentimento e la vendetta. Camminare con loro su questa strada da credenti, ecco, noi veramente facciamo vedere Gesù a tutte le persone che ci circondano. Chiaramente direi il pericolo più grave è quello di farlo in fretta. È una tentazione, secondo me, quasi direi per finirla fuori in fretta. Beh, allora però, lasciatemelo dire, noi non incontreremo mai né Gesù né Maria, incontreremo una tiritera detta in qualche modo. Se preghiamo in fretta, c'è il pericolo che quel tempo che dedichiamo sia per noi un tempo perduto, senza senso, e non ci innamoreremo certo di Gesù e di Maria, e tantomeno della preghiera, anzi la sentiremo noiosa, che è l'esperienza che fanno i giovani quando ci vedono pregare in una forma ripetitiva senza partecipazione. Beh, ai giovani potete farlo capire, quando incontrano un amico, tanto più se incontrano una persona amata, se non abbiamo tempo per lui o per lei, e quel tempo che trascorriamo lo trascorriamo in fretta senza pensarci, vuol dire che non gli vogliamo bene, vuol dire che c'è freddezza, vuol dire che non ci interessa mantenere il rapporto con loro. Ecco, allora un rosario veramente come un momento di interiorità. Quando poi abbiamo la gioia di recitarlo anche da soli in certi momenti, può essere anche, direi, il prolungamento di meditazione anche solo su un'Ave Maria, parola per parola, su un Padre Nostro, parola per parola. Per cui il problema non è dire 50 Ave Maria, il problema è pregare in dialogo amoroso con Gesù e con Maria. E interessantissimo anche, direi, come è nata questa modalità di pregare. Intanto proprio la corona del rosario, io ne tengo in mano una che ha i grani colorati in 5 colori e sono i 5 continenti: il giallo per l'Asia, l'azzurro per l'Australia, eccetera, in modo tale che mentre prego coi misteri del rosario mi ricordo anche delle missioni. Niente di più bello per il mese di ottobre, che unisce davvero queste due realtà. Ma pensate, questo modo di legare insieme dei grani è antichissimo, perché soprattutto quando la gente non sapeva leggere e quindi aveva dei problemi anche a sapere i numeri, allora prendevano delle corde, ci facevano dei nodi e usavano, direi, delle cordicelle. Santa Caterina aveva la sua cordicella con tanti nodi quanti dovevano essere le Ave Marie e Padre Nostri che lei doveva dire, ma lo si dice di tanti altri santi questo: catenine, cordicelle, collane, a volte anche fatte con qualcosa di più prezioso. Ma pensate un'altra cosa più bella ancora, che questo modo di pregare, questo modo di conteggiare le preghiere, pare che sia di origine indiana, di origine shavaita, cioè una modalità che l'induismo e poi il buddismo e poi anche l'islam hanno utilizzato e utilizzano tuttora per aiutarsi nella preghiera. Avrete visto, se avete girato in qualche paese arabo, che soprattutto gli uomini hanno in mano una specie di corona con 99 grani e la fanno passare ripetendo i 99 nomi di Allah, che vengono invocati proprio con l'aiuto di questa catenella. Un missionario che mi scriveva una lettera, padre Marcello Zago, diceva: ho imparato ad apprezzare vivere il rosario in Laos, perché durante i lunghi spostamenti a piedi era la sola preghiera che mi era possibile. E l'ho apprezzato perché trovavo che anche altri credenti che incrociavo avevano delle catenine con cui contavano le loro preghiere. E quindi, in qualche maniera, si potrebbe dire che il rosario è diventato un simbolo e un mezzo di unità con tutti gli uomini che stanno cercando Dio. Mi pare molto bella questa idea. E quindi valorizziamola anche nel tenere con noi la corona del rosario, fisicamente. La vedo a volte allo specchietto delle macchine, la vedo appesa a capo del letto, a volte molto grande, molto bella, decorativa, ma anche in tasca, o a volte a forma di anello al dito. E significativo anche proprio direi, perché è una testimonianza visibile che ti dice e ti fa capire che quella persona è una persona che ha un riferimento preciso al Rosario, a Maria e a Gesù. Ecco, io penso che potremmo fare una prima pausa con uno stacco musicale per poter meditare un pochino, ecco, su questo che abbiamo ascoltato. Sì, anche mezzo minuto. Sì. Riprendiamo la nostra conversazione e mi piace fare uno stacco su un avvenimento che si verificherà sabato 25 settembre, tra pochi giorni. Verrà beatificata una ragazza che è morta a 18 anni. Chiara Badano, meglio conosciuta come Chiara Luce. È giusto, mamma, morire a 18 anni? Questa è la domanda che Chiara, consapevole di avere ormai pochi mesi di vita a causa di un tumore osseo, ha rivolto alla sua mamma. E la mamma gli ha risposto con tenerezza: se sia giusto non lo so, ma se è volontà di Dio su di te, dobbiamo accettarla. Lo sguardo sereno della figlia bastò a rassicurare questa mamma che le sue parole avevano fatto presa su di lei. E l'avventura umana di questa ragazza è molto interessante e sabato prossimo, nella chiesa del Divino Amore, nel santuario della Madonna del Divino Amore a Roma, Chiara verrà proposta come modello e testimone a tutti i membri della chiesa per aver saputo trasformare la sua giovane esistenza, stroncata dalla malattia, in un canto nuziale con Gesù e per Gesù, crocifisso e abbandonato. E grazie al modo con cui l'ha vissuta la sua malattia, nel compimento della volontà di Dio e nell'esercizio dell'amore verso tutte le persone che la circondavano, sarà veramente un modello da presentare ai nostri giovani. Ho dedicato anche a lei un articolo sulla nostra rivista e se qualcuno la desidera non ha che da domandarcela, gliela mando volentieri, ma comunque penso che i mezzi di comunicazione sociale ne parleranno sabato e domenica, perché è un avvenimento veramente grande nella Chiesa. Torniamo al rosario. Ci sono delle cose, direi significative, che ci fanno capire nel loro svolgersi come mai oggi il nostro modo di pregare è questa recita del rosario. Per esempio, molti forse non sanno che proprio l'Ave Maria nella sua formulazione che noi usiamo attualmente nasce piuttosto tardi nella Chiesa. La prima forma di preghiera sono i salmi, perché veniamo dalla matrice ebraica, quindi la preghiera dei salmi, pensate che ancora la Chiesa ne fa la sua preghiera ufficiale tutti i giorni, i sacerdoti, i religiosi la usano, quindi bellissima. E il fatto che erano 150 i salmi, c'era chi riusciva a recitarli, o almeno cercava di recitarli tutti e 150. E poi naturalmente hanno cominciato a spezzettarli a 50 per volta. Ecco, capite, no? Proprio la voglia di pregare. Poi per chi era analfabeta, per chi non capiva niente di latino, i frati conversi, allora hanno cominciato a sostituirli non con i salmi ma con il Padre Nostro, il Pater Noster in latino ovviamente. Tanto da chiamare paternoster anche la cordicella con i nodi con cui contavano i 150 padri nostri. Quindi abbiamo 150 salmi, 150 padri nostri. Poi la cosa si arricchisce e hanno cominciato a fare, direi, 150 volte l'elogio di Gesù, del tipo: benedetto sei tu Gesù che sei venuto per redimerci, benedetto sei tu Gesù che hai donato tutta la tua vita per noi, 150 volte. E c'era una gara a chi creava, direi, un salterio di 150 affermazioni di fede sulla persona di Gesù, più bello, più ricco dell'altro. Ma come fai a parlare di Gesù e a non nominare Maria? E allora, vedete, quasi direi automaticamente, nascono anche delle forme di elogio di Maria 150 volte, tipo: Ave Maria, dal tuo seno Gesù che ti ha prescelta è divenuto uomo, che ti ha ricolmata di grazie, che a 3 anni hai presentato al Tempio, che ha consacrato la tua verginità, eccetera. Cioè cercavano di creare una serie di elogi di Maria, e qui anche santi molto noti si sono proprio, direi, sfidati tra di loro a creare formule sempre più belle. Ma ecco, quando l'Ave Maria direi è andata costituendosi, che la cosa diventa più interessante. La storia dell'Ave Maria è semplice. Dunque, uno dei misteri attorno a cui con più gioia i cristiani dei primi secoli si radunano è quello del Natale, e nel 330, pensate, abbiamo già delle formule di preghiera attorno alla festa del Natale a Roma. Ma poi con San Leone Magno, con Sant'Agostino, ecco, incomincia un approfondimento talmente bello della teologia mariana, perché ormai è stata dichiarata madre di Dio, da cercare delle formule. E nel VII secolo abbiamo già questa parte: Ave Maria, grazia plena, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui. Cioè, Ave Maria piena di grazia, parole dell'angelo, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, che è la frase di Elisabetta che accoglie Maria. E si fermava lì. Per arrivare ad aggiungere il nome di Gesù dobbiamo aspettare altri 7 secoli. Pensate, solo nel XIV secolo l'Ave Maria è completa. Ave Maria, la prima parte dell'Ave Maria è completa, non la seconda. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Allora, Ave Maria piena di grazia, la sappiamo tutti a memoria, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del grembo tuo, Gesù. E la seconda parte dell'Ave Maria ha una, direi, una origine legata alle litanie dei santi. Anche queste nascono nella Chiesa come tradizione, come formula ripetuta, a partire dal VII secolo. Abbiamo un Papa, Papa Sergio, che era un siriano e propone davvero un elenco di santi da ricordare, quasi una memoria storica, perché in fondo i santi sono i nostri predecessori nella confessione della fede. Pensate anche a quanti martiri, non vanno dimenticati. Ecco allora l'elenco, e come si fa a non nominare, addirittura a non mettere fra i primi Maria. E allora comincia a sentirsi la formula Santa Maria ora pro nobis, cioè Santa Maria prega per noi. E questo è l'inizio della seconda parte dell'Ave Maria. E poi sarà in un convento di frati certosini che si comincerà a dire Santa Maria ora pro nobis peccatoribus, non che in ora nostra mortis nostre, cioè adesso e nell'ora della nostra morte. Allora, mettendo insieme il tutto, arriviamo al 1400, quando finalmente, direi, in un convento certosino, l'Ave Maria raggiunge la sua completezza. Non solo raggiunge la sua completezza, ma diventa la formula di preghiera, direi, più diffusa e consigliata o addirittura obbligata dalle regole dei vari conventi. E i domenicani, da questo punto di vista, entrano con tutta la loro forza di diffusione nella cristianità, di predicazione, nel diffondere sia l'Ave Maria nella sua completezza, sia questo nuovo modo di pregare, che invece dei 150 salmi o delle 150 proclamazioni delle virtù di Gesù, delle virtù di Maria, era diventato 150 Ave Marie costellate da pilastri, il Padre Nostro, i 15 Padre Nostro. Nel frattempo i teologi cercavano di spezzettare il credo cristiano in piccoli blocchi, le chiamavano le clausole, oggi noi le chiamiamo i misteri del Rosario, cioè punti nevralgici del racconto dell'incarnazione di Cristo e della redenzione. Allora, ecco, il matrimonio tra una preghiera semplice, facile, alla portata di tutti, anche di chi non sa leggere e non sa contare, per cui i 15 Padre Nostri e le 150 Ave Marie, e dall'altra parte 15 momenti fondamentali della vita di Cristo che vengono a diventare proprio il cuore del discorso, perché sono il tema su cui si è invitati a meditare mentre il cuore si lascia guidare dalla recita tranquilla delle Ave Marie. E nasce così il Rosario. E diciamo che c'è una data che possiamo dire ufficiale, 1569, quando il Papa San Pio V edita una bolla in cui codifica e canonizza, in questo senso, il Rosario nella forma che già è giunta fino a noi. È interessante anche questo, in fondo è come scoprire la capacità della comunità cristiana di trasformare la sua fede, il suo modo di vivere, il suo modo di essere, sempre guidati però da Gesù e da Maria. E arriviamo a una pagina molto importante, perché Giovanni Paolo II, direi, se sono vere le cose dette finora, che è la vita di Gesù guidata da Maria e il senso della fede di Maria guidata da Gesù, Giovanni Paolo II ha aggiunto 5 misteri troppo importanti per poterli lasciare da parte, che lui ha chiamato i misteri della luce. Il primo è il battesimo al Giordano, e lì comincia la vita pubblica di Cristo, come possiamo dimenticarlo? È proprio il momento, direi, San Pietro lo dice, quando deve scegliere il 12° apostolo che sostituirà Giuda, deve essere stato con noi dal battesimo fino alla risurrezione. Quindi il battesimo. Il secondo mistero della luce, le nozze di Cana. San Giovanni ne fa il perno iniziale del Vangelo, quando Gesù si rivela ai suoi apostoli e comincia la fede in Gesù. E poi sapete la parte che Maria ha avuto nel miracolo di Cana. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. È il grande tema del Vangelo. Se volete, l'icona è Gesù seduto sulla barca che parla alla gente sulla riva, o Gesù seduto sulla montagna che proclama le beatitudini. E questo è un momento, direi, contenutisticamente essenziale, perché è Gesù veramente che si presenta e che dice che lo scopo per cui è venuto è proprio quello di portare alla fede le persone che lo ascoltano. E poi la trasfigurazione. Come potevamo dimenticare che proprio lì, nel cuore del Vangelo, Gesù si rivela ai suoi testimoni privilegiati nella ricchezza trinitaria della sua presenza nel mondo. E questo è veramente importantissimo come mistero. Ma anche l'ultimo, il quinto, l'istituzione dell'Eucaristia, di cui viviamo tutti i giorni, di cui viviamo perché la fonte della vita della Chiesa è l'Eucaristia. Allora Giovanni Paolo II, direi, diciamolo, ispirato dal Signore, qui è, questo è veramente... Sapete, quando si dice che il Papa è assistito dallo Spirito Santo, ma certo, ma poi ci sono momenti culminanti in cui è evidentissimo che c'è un dono di spirito che ti illumina e ti fa comprendere il bene di tutta la Chiesa universale. E quindi il Papa Giovanni Paolo II nel 2002 con la sua lettera Rosarium Virginis Mariae, il Rosario della Vergine Maria, ha proposto l'aggiunta di questi cinque misteri a quelli che esistevano già. E questi è proprio, direi, un entrare ancora più profondamente in quello che dicevamo. Il rosario è veramente incontrare Cristo e incontrarlo con gli occhi di Maria, entrare nel mistero di un Dio che ci ama infinitamente. Quindi il rosario può essere recitato integralmente ogni giorno, se avessimo il tempo facciamolo, ma esso viene a riempire veramente di orazione la nostra giornata e gli dà quel tono contemplativo indispensabile che ci fa dialogare col Signore. In qualche maniera ci rende capaci di colorare spiritualmente tutte le cose che stiamo vivendo e che comunque dobbiamo affrontare durante la giornata. Ecco, il Papa stesso ci ha suggerito di mettere i misteri così. Dunque, il martedì e il venerdì sono i giorni che noi dedichiamo alla passione di Gesù e quindi i misteri dolorosi. Benissimo. E il sabato, giornata mariana per eccellenza, e il lunedì li dedichiamo ai misteri del Gaudio, l'annunciazione, la visita, la nascita, e il mercoledì e la domenica ai misteri gloriosi. Rimane il giovedì da dedicare ai misteri della luce. Ecco, questo per carità è solo uno schema, poi ognuno di noi, anche secondo il momento spirituale che sta vivendo, questa indicazione, cioè, non deve limitare una libertà nella meditazione personale comunitaria a seconda del momento spirituale che io sento di vivere. Ecco, è importante che il rosario sia sempre più concepito, sperimentato come un itinerario contemplativo, quindi un parlare con Gesù, con Maria, dialogando con loro dalla nostra vita e dal mistero di salvezza che loro ci portano. Ecco, così potremo veramente entrare nel profondo della fede cristiana guidati da questa bellissima preghiera. Avrei ancora tante cose da raccontarvi sul rosario, ma adesso preferisco davvero ascoltare le vostre domande. E termino, prima di lasciare la parola a voi, ricordandovi allora che chi desiderasse avere un libricino in cui tutte queste cose sono ben raccontate e anche raffigurate può richiedercelo qui all'Opera Sacro Cuore in via Matteotti 25 40 129 a Bologna, o chiederlo anche per telefono, avendo un po' di pazienza, con 051 41 51 766. Ecco, ora uno stacco musicale prima di ascoltare i vostri interventi.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610, dall'estero prefisso 0039 031 610 610. Vi preghiamo di dire il vostro nome, la località da cui chiamate. Grazie.
preghiera alla fine, l'altra volta me la sono dimenticata.
Non l'abbiamo detto?
No, sono stato preso da me. Era lì sul tavolo. Ma... Sì. Pronto? Buonasera. Benissimo. Signor Gennaro, ma certamente, vede, anzi, il fatto che siete sempre lo stesso gruppo e che quindi c'è una continuità suggerirebbe davvero che voi a rotazione, una settimana partite con i gaudiosi, la settimana dopo con il doloroso, poi con la gloria, poi con la luce, ecco, in maniera tale che nell'arco di un mese praticamente meditereste tutti i misteri. Io penso che questo è veramente lo spirito. Perché non è così ripetere meccanicamente lo stesso mistero perché è venerdì, è un cammino spirituale, quindi più ricco è meglio è. Poi per carità non voglio sovrappormi a chi prende le decisioni nel vostro gruppo, quindi lei lo proponga, ma lei si chiama Gennaro e siamo freschi freschi del miracolo, quindi avanti con coraggio. Grazie signor Gennaro, buonasera. Pronto? Allora signora, non ho sentito il suo nome. Il suo nome. Sì, no, chiedevo il nome di battesimo. Lisa, ecco, Lisa carissima.
Vincenza.
Ecco, allora, io mentre guido recito il rosario e mi aiuta Radio Maria in certi orari, no? Oppure mi aiuta una cassetta registrata in cui c'è il rosario. È chiarissimo che devo stare attento alla strada, ai semafori, ai sorpassi, a tutte le regole. Ed è chiarissimo che in certi momenti la mia mente si distrae dalla recita diretta della preghiera. Però è altrettanto vero che poi la riprende, è come dire, una corda di sicurezza che mi aiuta a pregare, mi aiuta a entrare in un atteggiamento di preghiera, anche se poi le mie mani, le sue mani di brava casalinga o di persona magari che sta preparando cose buone per i suoi figlioli o l'assistenza per qualche malato, può distrarsi momentaneamente, ma secondo me il fatto di aver legato la giornata o quel periodo di tempo con la preghiera del rosario ha già un valore enormemente grande che l'aiuta ad avere un atteggiamento contemplativo. Quindi lei continui a pregare anche facendo i suoi lavori. Poi regalo allo spirito, in certi momenti si ferma proprio magari davanti a un'icona, davanti direi a un angolo della sua casa dove c'è un'immagine che l'aiuta religiosamente a pregare e proprio direi gusta quel momento di preghiera solo dedicata veramente a scendere nel profondo del dialogo con Gesù. Grazie signora Elisa. Pronto? Oh, la Madonna di Fontanellato, bravo. Bravissimo. Molto bene, signor Alberto. Intanto io direi che lei può continuare a dire il suo rosario fidandosi di questa brava mamma che è la Madonna che lo aggiusta. Mi piace, è un'immagine simpatica, ma lo è perché in fondo è il suo cuore che in quel momento è nella disponibilità della preghiera. Poi siamo delle povere creature che si distraggono. E io confesso i miei peccati, dico il breviario. E a volte mi capita di iniziare solennemente con la prima antifona e alla fine del salmo dirmi cosa ho detto e mi ero distratto e lo riprendo, magari se riesco quando lo recito da solo lo riprendo. Ecco, quindi non è tanto, come dire, preoccuparci di un perfezionismo esecutivo quanto di un atteggiamento di preghiera, questo sì, molto importante. E quindi lei continui con questa sua bella abitudine dei quattro rosari, anzi io mi affido con gioia alla sua preghiera, all'intercessione che lei alza al Signore per mezzo di Maria. E io le consiglio di scrivermi via Matteotti 25 40 129 Bologna, è il mezzo più sicuro per poterle poi mandare il libretto. Grazie signor Alberto, buonasera. Pronto? Anna da Trieste, mi dica. Sì. Sì, vede, molto bene. Lei ha toccato un aspetto che io non ho, volutamente non avevo toccato, che ci sono mille altre forme di rosari, tra virgolette, se per rosario intendo una bella corona di rose. Una corona da mettere in testa a Maria o attorno al cuore di Gesù. Cioè ci sono delle forme popolari, come vi ho raccontato, che nella Chiesa sono sorte progressivamente queste forme diverse, legate, pensi a quando non si sapeva leggere, oppure pensate, nasce la stampa, è stato fondamentale, perché in quel momento è stato possibile stampare i misteri, farli conoscere, diffonderli. Allora, oggi abbiamo delle forme molto belle come questa coroncina della Divina Misericordia suggerita dal Sacro Cuore di Gesù, dal Cuore Misericordioso. Ecco, è chiaro che nascono in un contesto molto preciso di meditazione dell'amore misericordioso di Gesù che dona fino all'ultima goccia del suo sangue. E non è tanto che è legato solo alla sofferenza, è legato all'amore. Gesù, se dona il suo sangue, se soffre la passione, non aveva per obiettivo la sofferenza, aveva per obiettivo l'amore. E questo è il grande messaggio. Allora, nel momento in cui io aggiungo la mia preghiera, il mio amore, la mia sofferenza a quella di Cristo, io medito la vita di Gesù. E la medito anche nel momento in cui nasce e ringrazio, sono gioioso perché è il Natale o perché è la risurrezione. Quindi lei si tenga fedele alla sua coroncina della Divina Misericordia, ma la senta molto aperta su tutta la vita di Gesù e sul suo amore infinito.
Prendiamo ancora un'ultima telefonata, Don Ferdinando,
Benissimo.
breve.
Pronto? Sì. Guardi, signor Alberto, io penso di essermi già espresso abbastanza chiaramente, ma glielo ripeto. La cosa importante è la meditazione del nostro cuore in dialogo con Gesù e con Maria. A me capita fortunatamente qualche volta di poter passeggiare pregando e con un'Ave Maria a una sola ci sto sopra magari un quarto d'ora, perché riesco a meditare parola per parola quello che sto dicendo a Maria. Io sono convinto che non c'è bisogno di dirgliene 50 se in quel momento riesco a meditarne una, perché il cuore del discorso è la meditazione, il dialogo, l'amore, la preghiera. La formula è un aiuto. Quando sono in comunità è chiaro che rispondo alle Ave Marie come tutti, accettando il ritmo della comunità. Ma mi capisca, si senta molto libero. Cerchi nel suo cuore di essere contemplativo come Maria. Grazie, signora Alberto.
Grazie, arrivando salutiamo gli ascoltatori, una preghiera.
Sì,
Grazie.
concludiamo allora il nostro incontro con la preghiera, una preghiera mariana, una preghiera un po' particolare. La prendo dagli scritti di Don Andrea Santoro. Don Andrea Santoro è quel sacerdote romano d'origine che aveva chiesto di andare in Turchia proprio a cercare di costituire un ponte, direi, proprio profondo fra i credenti, far vedere, ecco come il Papa ci dice nel messaggio per la giornata missionaria, facciamo vedere Cristo. Ecco, lui era là per far vedere Cristo, con la carità, con la preghiera, con la testimonianza della sua vita. L'hanno ammazzato. E purtroppo sapete che ci sono queste forme esasperate, ma non giudichiamo da questo episodio, tantomeno tutto questo popolo dove lui ha giocato la sua vita, e crediamo invece come lui che dobbiamo cercare questi ponti di collegamento. Maria è un ponte di collegamento, perché in fondo ci aiuta davvero a entrare in una dinamica che è sovranazionale, che diventa cattolica, come l'idea missionaria del mese di ottobre. Allora, si tratta di invocazioni a Maria, un po' come quelle 150 di cui parlavo, no? E io le dirò lentamente e voi nel vostro cuore rispondete: prega per noi. Io lo dirò con la mia voce e voi mi seguite col vostro cuore. Maria, donna di Gerusalemme, prega per noi. Maria, che ti offriste con Gesù ai piedi della croce, prega per noi. Maria, donna del Cenacolo dove raccogliesti il soffio dello Spirito Santo,
Prega
prega
per
per
noi.
noi. Maria, donna di Efeso, dove giungesti con Giovanni tuo figlio, inviato in missione dallo Spirito,
Prega per
prega
noi.
per noi. Maria, madre delle pecore fuori dall'ovile, madre di chi non conosce tuo figlio, madre di coloro che non sanno quello che fanno, Maria, madre delle anime senza vita, madre delle menti senza luce, madre dei cuori senza speranza, madre dei figli che uccisero tuo figlio, madre dei peccatori, madre del ladrone non pentito, madre del figlio non ritornato, madre di chi non lo ha seguito, madre di chi lo ha rinnegato, madre di chi è tornato indietro, madre di chi non è stato chiamato. Maria, madre di coloro che vanno come Giovanni a cercare i figli di Dio dispersi, madre di quelli che scendono agli inferi per annunciare ai morti la vita. Madre, vieni a vivere con me.
Prega per noi.
Maria, vieni nella casa dove mi chiedi di abitare.
Prega per noi.
Vieni nella terra dove mi chiedi di andare.
Prega per noi.
Vieni tra gli uomini che mi chiedi di amare.
Prega per noi.
Vieni nelle divisioni che mi chiedi di sanare. Vieni nei cuori che mi chiedi di visitare. Vieni a casa mia a farmi da madre.
Prega per noi.
Vieni, Maria, a darmi il tuo cuore di madre. Maria, madre di tutti i popoli, prega per noi. Buona serata a tutti e buona.
Bene, è così concluso il collegamento da Bologna, Opera Sacro Cuore. Grazie a Don Ferdinando Colombo e a voi ascoltatori che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento è per il quarto mercoledì del mese di ottobre, giorno 27 ottobre, alla stessa ora. Un cordiale saluto da Intele Paola, con l'augurio di una buona serata all'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.